per un momento, infatti devo cambiare.
Allora, Mayer Valtes, tante cose da dire, però prima magari cominciamo a leggere qualcosa. Siamo a pagina 198, al punto B. Se si considera il punto di partenza delle rispettive filosofie, Hegel e Proclo sono certamente incompatibili. La differenza fra essere, che si fonda nell'uno al di là dell'essere e del pensiero da una parte, e soggetto, che è inizialmente vuoto, e questo è Hegel, si sviluppa a idea assoluta che sa se stessa dall'altra. È una differenza incolmabile. Il processo di Hegel è antitetico allo sviluppo o all'emanazione dell'uno neoplatonico. Non c'è nessuna emanazione in Hegel, in quanto quest'ultimo non si perfeziona, ma non si diminuisce nemmeno nell'atto del causare. Lo sappiamo, l'uno non diminuisce né aumenta. Soltanto il causato diminuisce di grado in grado quanto all'intensità con cui è essere e unità. Lo spirito che ha origine dall'uno è sempre e soltanto spirito, per così dire, reso finito da un punto di vista quantitativo, diviso com'è nel molteplice. Non è mai però spirito assoluto. Questo intrutino non c'è lo spirito assoluto. Spirito cioè che nel finito o per mezzo del finito, quale momento proprio, richiude il cerchio con se stesso facendosi autocosciente del soggetto. Questo è Hegel, non Plotino, naturalmente. La frase della filosofia della religione di Hegel: l'intera filosofia è lo studio delle determinazioni dell'unità, vale dunque soltanto da un punto di vista formale, in ugual misura per il neoplatonismo e per l'idealismo speculativo. Il neoplatonismo determina l'uno positivamente come il fondamento e l'origine già da sempre assoluti, già da sempre assoluto, mentre in Hegel l'assoluto è un risultato. Negativamente come il niente di tutto ciò che è oltre a lui, unità non pensante e sopraessente, in sé priva di relazione. L'idealismo speculativo, invece, prende l'inizialmente astratto e vuoto, no, in sé, e lo determina a compiuto e concreto, no? Processo che ha come risultato l'idea assoluta, come l'unità pensante se stessa di pensiero e oggetto. Questa è la differenza molto ben spiegata qui da Mayer Valtes tra Proclo e Platino, no? E l'idealismo tedesco. L'uno neoplatonico è dunque, in antitesi al soggetto assoluto di Hegel, a priori pienezza libera dal processo. Poco dopo dice: uno dei problemi fondamentali del neoplatonismo rimane invisibile a Hegel, nascosto com'è dalle premesse idealistiche. Abbiamo già visto prima, Mayer Valtes nota che Hegel cerca di leggere il neoplatonismo attraverso il suo pensiero, attraverso cioè l'idealismo tedesco. E precisamente la dialettica di unità e molteplicità, il cui senso genuinamente neoplatonico presuppone un uno privo di molteplicità, in sé libero dalla relazione. Questo soltanto è propriamente unità. L'unità in sé differenziata mediante la molteplicità o alterità è già una caduta rispetto all'unità originaria. Per Hegel invece è proprio l'unità in sé differenziata, differenza tra in sé e per sé, l'unità mediata in se stessa per mezzo della negatività o nella negatività. identità concreta, cioè di fronte ad un'identità vuota e astratta, che costituisce l'unico concetto sensato di unità. Quindi si è passati dall'idea dell'uno come ipostasi all'uno come risultato di un processo. Questo, in due parole, è il succo della ragione. Andiamo avanti. Ecco. Perché questa idea, no, dicevamo di Hegel, poi preso da Marx naturalmente, no? E cioè della storia come processo, non materialismo storico, per cui si giunge al Marx non parla più di assoluto naturalmente, ma si giunge all'unità, cioè il dominio del proletariato, no? Attraverso un processo, e questo processo è la lotta di classe. Senza la lotta di classe non si arriva mai ad avere a raggiungere questo obiettivo. Come dire che la dialettica hegeliana è stata costituito il fondamento teorico della lotta di classe, a partire da quel mito che fa lui, no, il coso del servo del padrone, queste storie qua, che era una specie di mito, come Freud in Totem e Tabù, sono miti, no, che raccontano così per cercare di spiegare il processo, ma invece Marx è diventato il caposaldo del suo pensiero. Cioè il servo deve eliminare il padrone, e in questo processo di eliminazione del padronato, che è la lotta di classe, giungere al potere, cioè all'uno. In questo caso l'uno sarebbe il proletariato al potere, il proletario di tutto il mondo, o la classe, esatto. Oltre al 202, primo capoverso, oltre alle osservazioni più generiche, per esempio di Cousin e di Kreutzer, ne abbiamo di più precise. Michelet, nella sua esposizione della logica hegeliana, rivendica per Kropo soltanto la stessa chiarezza di coscienza di Hegel, in quanto ha concepito il sistema della scienza, il pensiero che si interpreta mediante se stesso fino a costituire tutta la verità, come una triade di ordine del mondo. La triade, il tre, fondamentale, a partire dagli dèi di Samotracia, che erano tre. Poi questa terna, questa triade, questa trinità, no? Si è conservata, si è mantenuta. Ma perché questo tre? Perché 19? A cosa serve? Bisogna intendere bene qui la questione, perché tutto il lavoro trinitario del Medioevo ci induce a pensare alla Trinità come al linguaggio, una rappresentazione del linguaggio. Pensate bene, no? La Trinità. Vabbè, Plotino, uno intelletto anima, il cristianesimo, padre, figlio, spirito. Ma questo tre si mantiene poi in Hegel, no? Tesi, antitesi, sintesi, fino a Peirce, e poi anche in Lacan, se volete metterci anche lui dentro, nella simbolica immaginaria. Sempre una terna, una tripartizione. Perché? Perché non bastano due? Ci vuole il terzo. Perché i due, soprattutto in Hegel, ma non solo, i due, se tesi antitesi, se lasciati da soli, si autodistruggono, si annientano. Occorre il terzo. Il terzo che li ordina in una successione e li rende aritmetizzabili, cioè economizzabili, cioè gestibili. Eh sì, è certo, perché se ci fossero soltanto tesi e antitesi, se lo prendiamo Hegel, no? E questi due si combattono fra loro e si annientano.
Sarebbe quasi da pensare che avevano capito la fisica di Aristotele.
L'avevano sicuramente letta. No? Però il timore, no? Verrebbe da pensare che sia proprio quello della compresenza di tesi e di antitesi, continuiamo a usare i termini di Hegel, ma può essere qualunque cosa, no? Due elementi che si distruggono se non vengono in qualche modo gestiti, economizzati. La triade da cui si parte generalmente è quella di Platone. Nous, psiche, soma. No? Cioè l'intelletto, psiche sarebbe l'anima, ma diciamo il vivente, no? È bella la definizione che dava Heidegger, no? Psiche è quello, il tizio che legge il giornale, no? Che quindi ha, non soltanto è umano, ma ha una serie di abilità, sa che cos'è un giornale, sa leggere, sa pensare. Quella è la psiche,
mettere in relazione.
Sì, esattamente. E poi insomma che è il corpo. No? Questa è la prima triade di Platone. Pensate ancora a cosa?
Lui.
Sta pensando?
Sto pensando a quello che sta pensando lei.
Detto sì. Oh, mamma mia, è il segno di desossio, significante, significato, referente. Significante è l'immagine acustica, cioè il suono della voce. Il significato, che è ciò che vuole dire quella cosa lì, e poi c'è il referente è la cosa. Anche lui nel suo esempio che fa nei suoi corsi di linguistica generale, no? Mette significante, significato, e la parola albero, no? Arbre in francese, e poi ci mette l'alberello, che sarebbe il referente, la cosa. Questa tripartizione, il fatto che ci sia l'alberello, no? Garantisce in fondo che il significante, cioè l'immagine acustica e il significato, possano sussistere in una relazione, come dire, gestita in qualche cosa che vuole dire qualche cos'altro, che va bene naturalmente, però è come se ci fosse sempre il timore che se si lasciano solo due elementi, questi due elementi si autoannullano, che in fondo è esattamente quello che accade in un certo senso. Per pensare l'uno, come lo penso? Pensando molti, no? Cioè le sue determinazioni. E per pensare i molti devo pensarli come un tutto, quindi come uno. Quindi pensare i molti significa pensare uno. Ora, non è che queste due cose si annullino a vicenda, però si pongono in modo tale da rendere impossibile la determinazione di ciascuno dei due, perché ciascuno dei due è l'altro, simultaneamente. Con l'introduzione del terzo, il discorso cambia, perché come dicevamo, il terzo è quello che consente di ordinare i due, di gestirli, di farne un'economia, cioè una gestione, di modo che una volta gestiti, ordinati, questi due non costituiscono una minaccia per l'umanità, che la minaccia è quella di rendere impossibile la determinazione di alcunché, e cioè la possibilità di poter affermare con certezza e con verità una qualunque cosa. E questo è il motivo per cui compare il 3, ed è una volta comparso, no? E non si è mai più levato di torno. Tutta la Trinità è un'analisi in un certo qual modo del linguaggio, no? Padre, Figlio, Spirito. Sì, certo, come diceva, mi ricordo più chi, il cristianesimo è un platonismo per il popolo, no? Ma già nella teologia, no? Lo vedremo tra poco con Giovanni Scorsi, di Erigena. Conosci Giovanni di Erigena? Poi te lo presento.
Grazie.
No. Sapevano che il verbo, cioè c'è il Padre, no? Che è l'uno, cioè da cui parte tutto quanto, ma è che è ineffabile. Poi compare il verbo, ed è il verbo, cioè la parola, che fa essere le cose. Quindi la Trinità è un modo spesso antropomorfizzato, no, di pensare il linguaggio. Perché il figlio è la parola, è il verbo. In principio era il verbo. Ecco. Poi. Vabbè, ecco, arriviamo a Erigena, Giovanni Scotto, Erigena. Erigena siamo non un secolo dopo Cristo, quindi un secolo e mezzo grosso modo prima di Anselmo, 4 secoli dopo Agostino, l'idea di massima. Possiamo chiamare riscoperta, siamo al capitolo 4, l'interesse scientifico destatosi nell'Occidente per l'Erigena, in quanto il suo pensiero, rimasto a lungo lettera morta per la filosofia, viene ora, in seguito ai nuovi impulsi filosofici, fatto parlare, viene intensamente interrogato e discusso. Conformemente alla spinta filosofica che aveva promosso l'interesse, la discussione fu determinata in senso positivo e negativo da filosofemi idealisti. Fu un tentativo, in parte rigorosamente condotto, di riferire la problematica filosofica e teologica dell'Erigena al proprio livello di coscienza, o addirittura di legittimarla esclusivamente a partire da esso. Allora, idea 209, primo capitolo, l'idea fondamentale dell'Erigena. Due punti. Veram esse philosophiam, vera religionem. Conversinque, veram religionem esse veram philosophiam. Philosophiam. Con la muttina. Ah, devo tradurlo? Vabbè. La filosofia è la vera religione, e d'altra parte la vera religione è la vera filosofia. Traduzione facile, non presenta ostacoli particolari. Il pensiero idealistico poteva essere incondizionatamente d'accordo, sia in senso formale che dal punto di vista del luogo da essa occupato nel sistema. Per l'Erigena il problema di Dio non è isolatamente l'oggetto della religione o di una teologia senza contatti con la filosofia, ma è essenzialmente di competenza della filosofia. Cioè, con l'Erigena c'è questo primo passaggio, no? Che poi verrà promosso anche da, per esempio, da Anselmo, no? La filosofia, cioè il pensiero, la razza, la logica, poi, diventa la via regia per intendere la religione. vera religio e quindi possibile soltanto, anche nella dimensione cristiana, come comprensione scientificamente fondata. E questo vuol dire come comprensione filosofica del concetto di Dio. A sua volta la filosofia riceve però il suo senso a partire dal problema di Dio. Il pensiero pensato nella tradizione aristotelica viene dunque rafforzato in senso cristiano. Cioè, sta dicendo che la religione può essere intesa solo dall'intelligenza, soltanto dalla ratio, non dalla filosofia, quindi. Ma la filosofia a sua volta muove dal problema di Dio, cioè dal problema dell'origine, dell'archè, l'archè è l'idea di Aristotele e Calamori, no? Cioè del principio della causa. È Dio che muove il pensiero, la domanda intorno a Dio, cioè il principio primo, che in fondo era questo, no? Che interrogava anche Aristotele. La propria filosofia è la filosofia prima, quella che si interroga sui principi primi. Primo paragrafo, terza riga, il sapere immediato, guardate bene cosa dice qua Bayer Valtes, il sapere immediato, il quale è identico alla fede, curiosa questa affermazione, pensiero immediato, no? L'intuizione, pensiero immediato, io so questa cosa perché la so, perché la sento, no? In genere avviene così, no? Ecco, questo è identico alla fede, cioè è un atto di fede, dicevamo anche forse qualche volta fa. Dunque questo sapere immediato, il quale è identico alla fede, deve elevarsi a sapere mediato con se stesso, così che alla fine di questo processo la fede sia annullata nel sapere e diventi con lui un'unità indissolubile. E qui c'è già in parte Hegel. Cioè anche per Ryugen si tratta di un processo. In fondo la fede riflette su se stessa, no? Riflettendo su se stessa trova se stessa ma rafforzata, che in fondo è quello che dirà poi Hegel nella dialettica, no? Dell'insé, che è strofetto su per sé, torna sull'insé, lo rinforza e lo corrobora e lo dà. Se dunque metodo della filosofia è concepire pensando l'assoluto, dall'essenza dell'oggetto stesso risulta necessariamente l'unità dei due modi di comprenderlo, l'unità cioè di fede e sapere, di teologia e filosofia. La filosofia può dunque essere intesa come la rappresentazione dell'autoaffermazione di Dio. Vedete come Ryugen compie questo percorso che in effetti è molto simile, non a caso qui poi ne parla Bayer Valtes a proposito di Hegel, naturalmente c'era un antico, ecco, così a caso, no? Cioè la filosofia comunque si intende come ecco, dell'assoluto come il divenire se stessa dell'idea che si concepisce come il vero e l'assoluto stesso, no? Qui è Hegel, pagina 211, a metà. Se osserviamo da vicino lo spirito che si annuncia possentemente nella filosofia cristiana, sto guardando qua chi è che dice questa cosa, la Ryugena, una citazione da un tizio che scrive sulla Ryugena, non so chi sia. Se osserviamo da vicino allo spirito che si annuncia possentemente nella filosofia cristiana, ovvero teologia speculativa del tempo presente, ci accorgiamo, penetrando più profondamente nell'essenza di questo spirito, che non è altro che lo spirito delle Ryugena, nuovamente sorto a muovere il mondo. Hai visto la Ryugena che ti fa? Il suo merito determinante per un'epoca è dunque di aver condotto la speculazione cristiana una volta per tutte alla coscienza di se stessa. Se dunque la fede è già una conoscenza scientifica, il paradosso che la rivelazione cristiana si è costruito da se stessa è eliminato in entrambe le epoche del pensiero. La fede come scandalo della ragione è addomesticata dalla ragione stessa, no? Perché fino ad allora, grosso modo, il pensiero era stato quello agostiniano. Cioè il pensiero, sì, va bene, la logica, sì, va bene, ma Agostino era un retore, più che un filosofo. E lui sosteneva che la parola di Dio va sentita un po' come Plotino, no? Va sentita, non va pensata. Possiamo anche pensare, ma non è questo che ci dà la forza, ci dà la fede, è soltanto il sentire la parola di Dio dentro di sé. Invece Eugena, il primo, ha ripreso tutta la questione dicendo sì, non ha torto Agostino, però la ragione ci consente di rafforzare la fede, di dare un supporto più potente alla fede, tenendo anche conto del fatto che in quel periodo le eresie pullulavano un po' ovunque. Infatti dice la fede come scandalo della ragione, no? Cioè, la ragione non può ammettere la fede senza, perché la fede non prevede l'argomentazione, no? Lo stesso uno di Plotino sarebbe uno scandalo per la ragione, infatti non lo si può concepire. Vedi a questi che sono più altri, la fede, ecco, se ne parla. Con 212 il capoverso al fondo, contro un'interpretazione in questo senso, vabbè, Staudenmayer, un altro tedesco,
chissà perché? No, dico chissà perché.
Staudenmayer è l'apologeta ostinato di un'origine di un Eriugena teista. Per lui, che caratterizza criticamente il sistema hegeliano come panteismo logico, cioè ha messo la logica al posto di Dio, la propria interpretazione equivale nella sua intenzione a una liberazione dell'Eriugena dal sospetto di eresia. Staudenmayer tenta questa liberazione soprattutto interpretando le affermazioni dell'Eriugena, che sarebbero valide soltanto per il creato, ma che sono tuttavia riferite a Dio con l'aiuto del concetto di metafora divina che ne elimina la potenzialità critica. Qui Filone Docet, no? Se dice cose che vanno contro, io le interpreto e le trasformo in cose accoglibili, sì, esatto. Questa è la tecnica. Allora, qui siamo a pagina 214, dice, terza e quarta riga, un passo dalle lezioni di Stoccarda, Schelling, pone uno dei principi dell'Eriugena: Dio fa se stesso. E quanto è certo che egli fa se stesso, altrettanto è certo che egli non è già fin dall'inizio pronto e fatto, perché altrimenti non avrebbe bisogno di farsi. Quindi si fa da sé, perché si sa che si fa, chi fa da sé, fa per te. Oh, bene. E c'è anche il 3 che ritorna.
Ecco.
Il 0 è
sempre il 3.
Ecco.
Un self-made man.
Cos'è?
Un self-made man.
Esatto. Dio fa se stesso, è fretta per te. Il Deus implicitus diventa Deus explicitus. No? Dio implicito, cioè, che già nelle cose diventa esplicito, cioè in ciò che si manifesta, rappresentando se stesso nel creato, appunto, e facendosi così se stesso attraverso la mediazione del finito nel processo della storia. Qui vedete come rientra il finito, no? Perché Dio è finito naturalmente, però ha bisogno del finito per manifestarsi. Sono tutti problemi che erano molto più antichi di Eriugena naturalmente, ma che sono comunque sempre presenti nel pensiero, il fatto che l'infinito abbia bisogno del finito per manifestarsi, cioè si manifesta come finito. Questo era già presente nel presocratico. è come dire che Dio, e in effetti poi lo dice, Dio ha bisogno del creato per essere Dio, cioè per manifestarsi. Senza il creato, senza il mondo, non c'è neanche Dio. Il 216, ho capito. Avremo modo di affrontarle tutte queste questioni poi con la teologia trinitaria, e quella di Agostino e quella di Gregorio di Nissa, di cui abbiamo un po' di cose. Gregorio di Nissa, altri anzi o no? Abbiamo soltanto lo scritto contro un coso, si chiama l'imperatore romano, ce l'aveva per cristiano Giuliano. Mentre Gregorio,
l'apostata,
sì, lui, Gregorio di Nissa, uno dei tre padri cappadoci, tra l'altro appunto Gregorio di Nazianzo insieme con Basilio di Cesarea,
non mi confondo con Eusebio,
no, è Basilio, ecco, con loro avremo modo, dicevo, cosa dite?
Ha detto Eusebio, giocatore delle fiche.
Non so di cosa stia parlando, ma non
so. Magari parlerò con ragazzini, perché...
Non mi sono mai occupato di
questo. 120 anni avrebbe... Era un grandissimo giocatore del Benfica, ma degli anni 60.
Non so neanche cosa sia il Benfica.
Il Benfica era una
squadra di Porto.
No, di Porto.
Il sistema delle Ariugine, 216, terzo capitolo, è costruito secondo un disegno neoplatonico, naturalmente sono tutti neoplatonici. Il movimento del tutto è conforme alla legge triadica Monè, Prodos, Epistrofè, no? L'unità, il cammino verso, no? Il Prodos è chiaramente un camminare, andare verso qualche cosa, e l'Epistrofè che è il ritorno, no? Hegel, in sé, per sé e ritorno. I singoli elementi di questa triade sono intesi come concrezioni dell'azione cosmologica di Dio e della storia della salvezza da lui intuita, istituita, scusate. La monè, l'unità, è realizzata quale essere di Dio che concepisce se stesso già come relazione trinitaria. Cioè Dio si concepisce, perché si fa da sé, già come relazione trinitaria. La Prodos, no? realizzata come rivolgersi della parola verso il mondo al momento della creazione nell'incarnatio o inumatio verbi. E la parola è questo verbo, è il figlio, cioè il verbo, la parola che crea il mondo. Tante volte abbiamo detto che è parlando che creiamo il mondo. E siamo mostrati in questo modo perfettamente in linea con lo scopo di Ugena. No. Ecco. Poi dice l'epistrofe si attua poi come redenzione, no? Redenzione da redditu, ritorno. Per l'Ariugena la redenzione è il compito dell'inizio nella forma del ritorno, appunto, redditus reversio, del mondo alla sua situazione originaria, della restaurazione dell'integrità originaria. Redenzione è compimento, perfezione del mondo e dell'uomo. No, vedete come qui c'è già tutto Hegel, perché attraverso la redenzione Dio è tutto in tutto. Il modello filosofico di questo movimento teologico, la storia della salvezza, è il ritorno del causato nella causa stessa, no? Del per sé nel sé, ovvero dei molti nell'uno, come nella sua origine. L'origine dei molti è l'uno. Capite immediatamente come affermare una cosa del genere significa porre i molti come qualche cosa che procede dall'uno, che non esistono di per sé i molti, ma sono qualche cosa che dall'uno si genera, e quindi questi molti possono essere gestiti, possono essere sistemati attraverso una successione, ma perché ci sia la successione occorre il 3. Qui sono un po' di cose, dunque. È il 218 inizio, dice Schelling, dice genericamente: la grande intenzione dell'universo e della sua storia non è altro che la riconciliazione completa e il ridissolversi nell'assolutezza, cioè nell'assoluto per l'uno, no? Quindi si dissolve, i molti, come dire, si dissolvono nell'uno. Ciò significa, in termini specificamente cristologici, l'azione di Cristo, il suo grande sacrificio, che credo sia quello di essere morto sulla croce, suppongo. Ne ha fatto altri sacrifici?
No, non credo.
Non sappiamo. Vabbè. Consiste nel fatto che egli annulla il suo stesso essere extradivino, no? E fondano così la vera riconciliazione, riconduce... Oddio, cosa ho fatto? Ciò significa, in termini specificamente cristologici, l'azione di Cristo, il suo grande sacrificio, consiste nel fatto che egli annulla il suo stesso essere extradivino, no? E fondano così la vera riconciliazione, riconduce tutto a Cristo, tutto a Dio.
Riconducendo
tutto a Dio, c'è un refuso.
Grammaticalmente non si impiega.
Eh?
Grammaticalmente non si impiega.
Eh no, infatti, cosa vuol dire? Quindi riconduce tutto a Dio, in ogni caso. Tutti i morti vanno ricondotti a Dio, cioè all'assoluto, cioè all'uno. E soltanto in quella volontà di annullamento del suo essere extradivino che Cristo si manifesta come Cristo, mediante l'azione che è l'azione della riconciliazione eterna, cioè duratura. In un contesto analogo dal punto di vista sistematico, Hegel intende il ritorno dell'ente per sé come l'atto della riconciliazione mediatrice. È proprio dell'essenza divina ricondurre alla sua verità l'estraneo, il particolare, ciò che si è staccato dall'idea. E questo Hegel è assolutamente religioso. Ci è sfuggito quando leggemmo la fenomenologia dello spirito, perché sei disattento.
Questo è vero.
Ecco. Redenzione o riconciliazione è dunque superamento dell'alienazione. No, l'alienazione è farsi altro. Essa è compiuta attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Nella morte il divino raggiunge il punto supremo dell'essere fuori di sé, l'alienazione suprema. In essa è però già anche la svolta e l'inizio del ritorno. Il negativo, poche righe dopo, alla fine, dunque nella passione sulla croce, il Golgota dello spirito, è il fondamento produttivo di una conversione e trasformazione. Questo è Hegel. Dio ha assunto ciò che a lui è estraneo soltanto per ucciderlo. Ecco. L'uno raccoglie i molti per ucciderli. Avranno sentito Platone, che diceva che l'uno è bene e i molti sono il male. E quindi vanno uccisi. A uno
voleva essere ottimistico.
Dice. La morte è sì il punto centrale della riconciliazione, ma è soltanto un momento di passaggio nell'estraneamento di Dio, dal momento che il negativo deve, sottolineato, necessariamente essere superato. La negazione del negativo alla morte di Dio è per così dire necessaria, dal rigore del venerdì santo speculativo, tanto qui può e deve resuscitare la totalità suprema in tutta la sua forza e dal suo fondamento più profondo, allo stesso tempo onnicomprensiva nella più serena libertà della sua forma. Questo è ciò che deve accadere. Deve, non può accadere, deve. Come secondo la Origine, la morte di ogni uomo in quanto morte della carne, mors mortis, no? La morte della morte, così la morte di Cristo è la morte dell'umanità, morta a causa del peccato. Tale morte non è pensabile come qualcosa di sé fisso, vabbè. Invece qui, ecco, qui ci siamo. Allora. ...220... verso l'inizio, sia il procedere da Dio che il ritornare in Dio non possono nemmeno considerarsi come due momenti distinti. Stando a questa posizione, Dio in quanto creatore e in quanto incarnato non sarebbe nemmeno uscito da se stesso. Come fa a uscire da se stesso? 220 inizio. E il ritorno sarebbe dunque senza risultato, c'è sempre lo stesso, anche quando torna non cambia niente. I due movimenti sarebbero distinguibili soltanto per la coscienza e con ciò distinti soltanto in senso soggettivo. Questa critica costruisce un pensiero più idealistico, il processo puramente immanente nell'origine divina assoluto, quale totalità di Dio e mondo, no? Dice, è più idealistico di quanto non lo permetta lo schema neoplatonico del sistema dell'Eriugena. L'Eriugena mantiene infatti la valenza ontologica di questo schema, il che significa che creazione e redenzione non possono essere ridotte a livello docetico. Docetico viene da docetismo, viene dal greco docheen, vuol dire apparire. Era una delle eresie, una delle tante eresie del mondo. Medievali, le quali dicevano che Dio non poteva essere stato né torturato né ucciso in quanto è un'entità divina, no? Quindi quello che è stato torturato e ucciso non era lui, era un'apparenza, era un'immagine virtuale, era un ologramma, esatto, no? Qualcosa del genere. Naturalmente questa cosa qui è un'eresia tremendissima, perché Cristo non si sarebbe sacrificato assolutamente a questo punto. Ha mangiato l'ologramma, lo facci tutti con l'ologramma. Ecco. Oltre che i problemi suesposti, il punto di vista idealistico potrebbe risultare d'aiuto con il chiarimento del rapporto di reale e ideale, essere, pensiero e riuscita. Ecco. Dice pensiero o ragione poco dopo, che sia fondamento che pone l'essere o la realtà nella sua totalità, che elemento portante del medesimo intellectus enim omnium in Deo, essentiam omnium est, nihil enim est aliud omnium essentia, nisi omnium divina sapientia cognitio, intellectus enim rerum veraciter ipse est sunt. Infatti dice, ogni cosa fa parte della, l'essenza delle cose fa parte dell'intelletto di Dio. Non c'è nulla, no, in tutte le cose che non sia già nella sapienza divina. Come dire, le cose sono in quanto sono nella conoscenza, sì, di Dio, ma sono nella conoscenza. E infatti dice nell'ultima riga qua, infatti l'intelletto è in verità. L'intelletto di tutte le cose, no? È tutte le cose. Cognitio orum quesunt e a quesunt est. Ciò che è, no? È ciò che è per via della conoscenza, perché le conosciamo. Allora le cose sono nella conoscenza. questo passo qui è fondamentale, perché a questo punto è il verbo, cioè la parola che fa esistere le cose. Poi questa parola è la parola nell'intelletto divino, però hanno inteso che è la parola, e senza la parola non c'è niente. Qui lo dice, adesso lo leggiamo, dice: il pensiero divino è identico all'essere. Il pensiero, cioè la parola di Dio, è l'essere, è le cose, è identico all'ente, in quanto l'ente sono le sue proprie idee. Nella conoscenza o per mezzo della conoscenza egli crea l'ente anche al di fuori della sua assolutezza, e proprio questo ente, in quanto è pensato da lui stesso, egli può conservarlo e condannare. Queste cose qua le possiamo vedere qui nelle parole delle Ryugena, anche se possediamo delle Ryugena soltanto questo saggio qua, il prologo di Giovanni. No.
Questo piccolo,
vabbè. Dice qua, questa è la Ryugena che parla, perché è il suo scritto. Senti che paradosso divino, cioè, è ineffabile, che segreto inaccessibile, che profondità insondabile, che mistero incomprensibile. Attraverso il non fatto, tuttavia generato, la totalità delle cose è stata fatta. Tuttavia non generata, è stata fatta. Cioè, attraverso il non fatto, l'ineffabile, attraverso l'ineffabile c'è questo ineffabile da cui tutto procede, cioè da nulla. Tutto viene da nulla. È questo che ci sta dicendo, anche se tra i denti. Dice il profeta, hai fatto, qui si riferisce a Dio il profeta, il dà del tutto, che sono in confidenza. Hai fatto tutte le cose nella sapienza. E un altro luogo fa parlare il Padre in prima persona, il mio cuore ha proferito. E che cosa ha proferito il suo cuore? Lo chiarisce lui stesso. Voglio dire il verbo, che è buono. Pronuncio un verbo buono, genero un figlio buono. Il cuore del Padre è la sua stessa sostanza da cui è stata generata la sostanza proprio del figlio. Cioè le cose sono perché io le dico, perché il verbo, cioè il figlio, è le cose stesse. Ancora una cosina qua, dice tre cose, 33. Dobbiamo allora credere e comprendere con l'intelletto: il parlare del Padre, il verbo pronunciato, le cose che attraverso il verbo sono prodotte. Il Padre parla, il verbo generato, tutte le cose sono prodotte. Questo è Ryugena, no? Il Padre parla, il significante si dice, il verbo è generato, sì, è generato un significato, le cose a questo punto esistono, sono fatte. E aggiunge, senza di lui nulla è stato fatto, cioè nulla al di fuori di lui è stato fatto, poiché egli contiene al suo interno tutte le cose. Senza la sua parola non si genera niente, non c'è niente. Ma possiamo togliere il suo, perché non è questo riferimento un po' ecclesiastico, no? Senza la parola non si genera nulla, non c'è nulla. E dice infatti, al di fuori di me voi non potete fare nulla, il che significa voi che al di fuori di me non avete potuto, per forza vostra, essere fatti. Al di fuori di me che cosa potete fare? No? Cioè voi siete fatti perché io ho parlato. Le cose, che si può pensare anche, si rivolga alle cose in generale, no? Le cose voi siete perché io vi ho dette perché io ho parlato e parlando voi siete.
Ha creato le cose attraverso le parole.
Cosa ha fatto?
Ha creato le cose.
Esattamente, esattamente, ecco, questo è quello che ha fatto e che dice qua. Lo dirà anche in altri testi, però noi abbiamo solo questo e con questo vogliamo contentarci. Infatti dice: al di fuori di lui non resta assolutamente nulla che si possa pensare non sia fatto in lui attraverso lui. Al di fuori della parola non c'è nulla di pensabile, assolutamente nulla. Ecco. Bene, abbiamo concluso. Poi ho visto qualche, sono poche cose che ci interessano. Concluso questo testo, che occorre dire è stato davvero ricchissimo, ha fornito una quantità enorme di idee, di pensieri, anche di informazioni, diciamo, ma soprattutto di cose da pensare. E auspico che la stessa cosa varrà per questo altro testo che leggeremo, Agostino e il neoplatonismo cristiano, che ci introduce, ma ci introduce come fa lui Meyerwalter, cioè ci invita a vedere delle cose in Agostino connesso con il neoplatonismo che altrimenti non si vedono, non si colgono. Chi avrebbe mai colto il neoplatonismo nella cosa hegeliana, non si chiama, nella dialettica hegeliana? Chi mai? Se non Meyerwalter. È un po' come Heidegger, okay? Anche lui, Heidegger, ci ha mostrato, ci ha fatto vedere, per esempio rispetto ad Aristotele, cose che altrimenti nessuno vede in Aristotele, nessuno ha mai visto, anche perché, come sappiamo, è stato tradotto da platonici, i quali avevano buoni motivi per far sì che non si vedessero a partire da Porfiri in testa. Va bene, allora mercoledì iniziamo a leggere Agostino e il neoplatonismo cristiano, sempre Meyerwalter, vita e pensiero, anche questo non esiste più, credo. È un testo del 95, 30 anni, giusto, giusto, i suoi annetti. Va bene, allora proseguiamo mercoledì.